E benvenuti a questo nuovo episodio di Passion Talks, un podcast dove ogni settimana mi siedo con ospiti d'eccezione per chiacchierare di ciò che amano fare e per condividere i loro viaggi alla scoperta di se stessi, cercando di scoprire nel modo più profondo possibile tutto quello che c'è dietro ai loro grandi successi. Nell'episodio di oggi parliamo di apnea, una disciplina che mi appassiona da quando ero piccolo. L'apnea per me è veramente qualcosa di magico, perché vivendo in un mondo di continue distrazioni, l'apnea rappresenta un momento di vera pace e silenzio, condizioni che tanto ci mancano nella nostra vita quotidiana. L'ospite di oggi è uno dei più grandi apneisti italiani, Antonio Mogavero. Antonio è atleta della nazionale italiana di apnea, istruttore e vanta un palmarès invidiabile considerata la sua giovane età. Ha infatti vinto per ben due volte la medaglia di bronzo ai campionati mondiali di apnea e ha raggiunto il gradino più alto del podio in svariate competizioni europee. Il suo successo più recente è stato un argento in Egitto, che ha ottenuto qualche mese fa in una gara di Coppa del Mondo, di cui parleremo all'inizio della conversazione. Attualmente Antonio detiene il record italiano di free immersion con 96 metri ed è il più giovane atleta al mondo ad aver raggiunto all'età di 21 anni la profondità di 106 metri con monopin e il secondo ad aver omologato la medesima profondità con l'utilizzo di una semplice maschera d'apnea. Provate per un secondo ad immaginare cosa voglia dire a livello mentale e fisico raggiungere una profondità di oltre 100 metri sotto il livello del mare. Chiudo dicendo che tra pochi giorni rappresenterà l'Italia nel campionato mondiale di apnea outdoor in Turchia, quindi colgo l'occasione per fare il mio più grande in bocca al lupo. In questo episodio parleremo della magia dell'apnea, sia dal punto di vista mentale che tecnico. Parleremo di come fare apnea in sicurezza, di pesca subacquea e di molto altro, tra cui un meraviglioso tuffo a 100 metri di profondità dove saremo guidati da Antonio metro per metro verso gli abissi. Adesso mi taccio e vi lascio al vero motivo per cui siete qui. Signore e signori, Antonio Mogavero. Eccoci Antonio, è un grandissimo piacere per me averti qui oggi, grazie mille e benvenuto a Passion Talks.
Ciao Martino, grazie mille a te e grazie per avermi invitato qui a Passion Talks.
No, oggi giornata meravigliosa alla Y40, sono estremamente grato dei tuoi consigli su come fare sia apnea statica che dinamica, ma poi parleremo anche di questo. Ma prima di entrare nei dettagli volevo chiederti come fosse stata la tua ultimissima esperienza a Sharm el Sheikh in Egitto.
Allora, diciamo che è stata veramente un'esperienza incredibile, più che altro perché sono uscito da alcuni mesi veramente difficili della mia vita, sia dal punto di vista mentale che fisico, in quanto gennaio 2020, prima che scoppiasse la pandemia, ho fatto un incidente in auto e mi sono infortunato. Quindi ho dovuto sottopormi a un'operazione chirurgica, che fortunatamente è andata bene, tutta la riabilitazione è andata bene, però ho avuto veramente poco tempo da dedicare all'acqua, agli allenamenti e a tutto il resto. Però ho deciso appunto qualche mese fa, ho ricominciato con la preparazione atletica e sapendo che ci sarebbe stata una gara internazionale importante, una gara di Coppa del Mondo AIDA a Sharm el Sheikh, ho deciso comunque di partire, semplicemente con l'idea di andare giù, divertirmi e godermi quelle che sono le sensazioni più importanti durante le immersioni profonde. Inizialmente non volevo neanche competere, però già dopo le prime immersioni, i primi tuffi profondi, mi sono accorto che il mio corpo rispondeva bene, ero molto rilassato e prendevo metri giorno dopo giorno. Quindi da lì in poi ho deciso poi di competere appunto. Tutto è andato bene, ho fatto questa competizione che si è svolta per 4 giorni, un giorno per disciplina. E il primo giorno ho deciso di non competere appunto per il semplice fatto che le condizioni meteomarine non erano proprio perfette e siccome il mio focus era quello di tornare a casa con un bagaglio di esperienze positive, ho deciso di rinunciare al primo giorno di gara.
Solo tu o tutti?
Solo io e pochi altri atleti. Ok. Dopo questa giornata ho deciso di fare il primo tuffo in gara, un tuffo a 100 metri che poi mi ha valso la medaglia d'argento dietro ad Alexei Molchanov, che è pluriprimatista mondiale assoluto. E il che mi ha dato una gran grinta, una gran forza. E il secondo giorno ho fatto il tuffo nella disciplina del free immersion, ho fatto 92 metri, comunque tuffi non al limite, molto rilassati, e quindi sono contento proprio di come ho gestito tutte queste gare, tutte queste competizioni.
E giusto per i nostri ascoltatori a casa che magari non sono super appassionati di apnea, quando dici tuffo intendi proprio l'immersione?
Allora, noi in gergo diciamo tuffo, tuffo nel blu, tuffo in profondità, ecco, questo qua è più o meno il gergo. Poi ne abbiamo tanti altri, niente, però quando io dico tuffo intendo tuffo in profondità, tuffo nel blu.
No, perfetto, giusto per chiarirlo magari, visto che lo menzioneremo tanto sì, durante la chiacchierata. Ok, grazie mille per questo e congratulazioni per questi risultati che ci eravamo sentiti, e comunque dopo un anno quasi di stop e di pandemia, di situazione molto delicata per tutti, tornare a competere è sempre molto delicato, quindi grandissimi risultati.
Grazie Martino, sì, sicuramente tornare a competere ad alto livello non me l'aspettavo neanch'io in realtà, però diciamo che sta andando tutto nel verso giusto, e adesso il focus, però piedi piantati per terra e testa sulle spalle, sarà il mondiale di ottobre, e speriamo bene di continuare a incrementare le quote e le performance.
Perfetto, adesso faccio un piccolo passo indietro, anzi un grande passo indietro, chiedendoti un po' in generale come ti sei avvicinato a questa tua passione che poi è diventata anche una professione.
Sì, allora diciamo io da piccolo ho praticato nuoto a livello agonistico e arti marziali, taekwondo nello specifico, però essendo salentino, avendo avuto la possibilità di passare il periodo estivo al mare, me ne sono letteralmente innamorato. Ho iniziato con la pesca subacquea insieme a mio padre e anche a mio nonno, che sono sempre stati appassionati comunque di mare, e niente, così ho iniziato. E mia madre, essendo molto premurosa, ha sempre insistito affinché mi decidessi a fare questo corso, benedetto corso di apnea, perché appunto vedeva il mare come un qualcosa comunque di rischioso, e quindi per lei era importante che mi formassi per poi continuare a fare questa cosa qua. E appunto all'incirca 14 anni, appena avuto l'età giusta per poterlo fare, mi sono avvicinato al primo corso di apnea che ho fatto primo e secondo grado. E a 15 anni sono stato convocato per la prima volta nella squadra agonistica del club Sommozzatori Padova. Marco Ruzza, un istruttore federale, ha notato che comunque avevo delle capacità buone e mi ha subito convocato in squadra. Nel giro di poco tempo mi sono formato anche dal punto di vista agonistico, ho iniziato a gareggiare e in piscina inizialmente, e poi a 18 anni ho iniziato a gareggiare anche in mare. Diciamo, il mio sogno è sempre stato quello di potermi confrontare con me stesso in profondità, nel blu del mare, perché appunto sono appassionato di mare, quindi mi sono avvicinato al mare, ho iniziato a fare i tuffi in profondità e in poco tempo sono riuscito a raggiungere quote importanti che poi ho omologato in gara durante i campionati italiani, e sono stato definitivamente convocato, avevo, se non sbaglio, 18 anni nella nazionale italiana definitivamente.
Quanti membri aveva la nazionale
Circa
italiana?
Circa 7.
7 membri. Di tutte le età?
Tutti da noi esiste un'unica categoria, che è una categoria assoluta.
Qual è stato proprio il momento in cui ti sei reso conto che non era perché anche andare in nazionale può comunque essere qualcosa che fai magari come passione, come io faccio il golf e la corsa o anche il calcio da piccolo. C'è stato un momento in cui hai proprio detto basta, io voglio farlo diventare la mia professione?
Bella domanda. In realtà non c'è stato un momento in cui ho fatto questa scelta specifica, semplicemente nel giro di poco tempo mi sono sentito catapultato in un mondo che io sognavo da tempo, e quindi questa cosa qui mi ha dato sempre la spinta positiva per dire ok, voglio concentrarmi su questo e farne della mia passione un lavoro. E mi sento anche un privilegiato da questo punto di vista, perché diciamo, essere un atleta è difficile, ok? Parliamo comunque di performance, di una parte comunque estrema, di grandi sacrifici. Però penso che all'interno di questo mondo sia anche importante riuscire a divulgare quello che è l'apnea, quello che è il freediving in generale. Essendomi formato anche dal punto di vista educativo, tra virgolette, questa cosa qui mi ha dato la possibilità di confrontarmi con molti allievi, con molte persone che venivano magari da sport differenti, e cioè uscire dall'acqua e vedere il sorriso sulle facce di queste persone è una cosa incredibile che mi ha appassiona tantissimo e che mi spinge a fare del mio meglio per poi rendere felici delle persone che magari pensavano fosse tutt'altro. Infatti ci tengo a sottolineare che l'apnea è uno sport per tutti di qualsiasi età. Ovviamente deve essere fatto nel giusto modo, perché se si superano i propri limiti potrebbero esserci appunto degli incidenti oppure delle difficoltà. Quindi è importante sempre testa sulle spalle e focus.
E la sicurezza. Parlavi prima del sorriso delle persone che fanno apnea con te. Io e mio padre oggi siamo stati un esempio, perché ogni tuffo siamo arrivati a intorno ai 15-20 metri per stare in totale sicurezza. Tornavamo con un sorriso a 50.000 denti. È stato veramente fantastico.
Quella è l'energia che tu ci metti nel lavoro e che ti viene restituita in maniera incredibile.
Però non è da tutti, perché tu oggi veramente ci hai trasmesso, è molto strano da spiegare, perché tranquillità, serenità, essere presente nel momento, ma al tempo stesso una energia contagiosa, quindi veramente esperienza fantastica. Hai parlato prima di sacrifici, ed è un tema che quando parlo con gli sportivi mi ha sempre colpito particolarmente, perché dietro al record mondiale, alla medaglia d'oro, al primato essere il campione del mondo, c'è una quantità di sacrifici, di dedizione, di lavoro duro. Cos'è che c'è dietro tutti questi tuoi fantastici risultati che hai avuto negi ultimi anni?
Allora, quando parliamo di questa cosa qua mi emoziona anche a me sempre molto, perché pensando comunque a pochi anni fa e pensando a tutto il tempo che ho impiegato, inevitabilmente passato tra piscina, palestra, esercizi a secco, bevute non fatte con gli amici, uscite magari non fatte con la ragazza. Però quando hai un obiettivo cerchi di impegnarti al massimo per raggiungerlo. In fin dei conti, quando ti senti questa energia, questa forza, non ci badi neanche al sacrificio in realtà, perché sai che è qualcosa che poi ti regalerà delle emozioni incredibili alle quali non puoi più farne a meno in realtà. Io ho avuto la fortuna nel 2018 di riuscire nel mio intento al mio primo mondiale di apnea profonda, di raggiungere l'apice della competizione. Salire sul podio di fianco ai grandi dell'apnea del mondo è un'emozione che, se ancora adesso ci penso, mi vengono i brividi. Cioè, e dico, ma come cavolo ho fatto? Cioè, delle volte mi capita durante delle competizioni di fare delle performance importanti e poi guardarmi i video a distanza di 2-3 mesi e dire, ma come cavolo ho fatto in quel momento? L'allenamento serve proprio a questo, il sacrificio serve a questo, andare a creare una struttura, andare a creare un allenamento che sia fisico che mentale, un automatismo che poi il tuo corpo si porterà in acqua e che automaticamente saprà cosa fare nei momenti di maggior focus, nei quali bisogna essere maggiormente concentrati.
Questa è una cosa importantissima, soprattutto per combattere, tra virgolette, la pressione. Cioè automatizzare i movimenti, creare quella memoria muscolare. Poi prima mi ha raccontato un aneddoto fantastico, dopo magari ci entriamo, ma che proprio ti viene naturale fare quegli step che hai fatto in allenamento e anche in un ambiente di pressione, di essere circondato da grandi apneisti, riesci comunque a ripeterlo, a renderlo qualcosa che si ripete quasi meticolosamente ogni volta che ti immergi.
Sì, penso che sia quasi quella sensazione di flow di cui si parla tanto, che ricercano gli atleti. Io penso ci sia qualcosa di magico dietro addirittura, perché ci sono delle condizioni in cui veramente non sai come possano succedere determinate cose. Cioè, ti capita di fare una performance in cui non sai per quale magico motivo tutto sia perfettamente perfetto, scusami questo termine, ma è incredibile questa cosa. L'allenamento, il sacrificio, l'allenamento giornaliero serve proprio a creare questa situazione affinché si ripresenti poi durante le competizioni importanti.
No, molto molto interessante. E poi magari, anzi no, possiamo entrare subito nell'aneddoto che magari l'ho enunciato adesso. Parlavi prima, com'è che si chiama? Arrivi dopo gli 85 metri, com'è che
sì,
si chiama?
Allora, l'apneista profondista, quindi che si spinge a quote oltre gli 80-100 metri di profondità, è soggetto a questa particolare situazione, che è molto nota a chi scende con le bombole, ma fino a poco tempo fa era poco nota agli apneisti. Questa situazione si chiama narcosi d'azoto, detta narcosi d'azoto o in gergo effetto Martini, che in realtà cambia in base alla profondità. Mentre i subacquei accusano questo tipo di situazione in maniera graduale, si sono accorti durante gli ultimi studi che comunque l'apneista non ha questa gradualità nel presentare questi, tra virgolette, sintomi, se così vogliamo chiamarli. Diciamo, per l'apneista questi sintomi si presentano in maniera un po' più improvvisa. Quindi questo effetto Martini, te lo dice anche il nome stesso, è un effetto un po' da ebbrezza, da profondità. Ci si sente un po' ubriachi, un senso euforico. Però bisogna stare ovviamente molto concentrati e molto attenti, perché comunque stiamo facendo un qualcosa di importante a livello fisico e fisiologico. Cosa succede? Semplicemente ci si sente un po' ubriachi a quelle profondità lì e si può incorrere anche in delle allucinazioni in realtà. Quindi bisogna rimanere sempre molto molto focalizzati e concentrati affinché il tuffo poi sia perfetto. Perché comunque nella preparazione di un tuffo in profondità si tiene ovviamente ben conto della tecnica e del tempo di apnea. Noi abbiamo un tempo di apnea che è limitato, può essere limitato in base al periodo dell'anno, può essere limitato in base al tuo stato psicofisico, e bisogna riuscire a performare, riuscire a fare il massimo dei metri, ok, in quel tempo di apnea. Non so se sono riuscito a spiegarmi bene.
Chiarissimo.
La narcosi, essendo un fenomeno esterno, in qualche modo non aiuta questa gestione del tuffo, proprio appunto perché il problema principale è che, essendo che tu ti senti fin troppo a tuo agio a quelle profondità lì, tende a sballarti il tempo di apnea, che in realtà è una parte fondamentale, è una parte fondamentale nella riuscita del tuffo.
Poi stiamo parlando di uno sport quasi estremo, quindi stiamo parlando anche di momenti in cui, se ti senti troppo euforico, troppo sicuro di te, perdi quel rispetto per la profondità, per il tempo d'apnea, che è importantissimo mantenere in uno stato perfettamente concentrato. No, e quindi
allora, ne parlavo prima con Martino dopo la sessione in Y-40, parlavamo appunto della narcosi, e mi è venuto in mente questo aneddoto particolare che mi è successo a Cash qualche anno fa, in cui durante un allenamento in preparazione del mondiale, essendo seguito dal drone Daivai, che è il sistema che segue gli atleti durante il tuffo e ne fa il video, è un drone che scende in profondità e che ha le sembianze di un mini Minions. Mi viene da ridere perché è stata proprio quella la mia allucinazione in quel momento. Cioè, mentre risalivo ho guardato oltre il cavo, quindi avevo il cavo nella mia parte, avevo il cavo davanti agli occhi, e generalmente si tende a concentrarsi a non guardare mai oltre il cavo, perché appunto magari sott'acqua nel blu c'è della sospensione, oppure ci sono delle meduse, o semplicemente ci sono magari dei tonni che girano, dei pesci, quindi si tende a non guardare mai oltre il cavo
per non distrarsi.
Quel giorno là non potevo farne a meno perché avevo proprio il drone del Daivai davanti a circa 4-5 metri da me, e quindi mi sono fatto tutta la risalita guardando la telecamera del Daivai, e ho avuto come l'impressione che quel Daivai, avendo diciamo la parte superiore gialla e la parte finale nera, mi è venuto e la telecamera in centro
che sembrava un occhio
ho avuto questa impressione.
E poi sei tornato
e
su.
E quindi poi sono tornato su, niente. E ho detto, ma guarda te che
trip. No, fantastico. No, mi ha fatto particolarmente ridere prima, quindi volevo assolutamente condividerlo anche con altre persone. Tornando un attimo sulla nostra chiacchierata, volevo chiederti qual è stato hai detto prima che sei stato circondato da grandi apneisti, sicuramente anche gli allenatori della nazionale sono stati comunque mentori dal punto di vista dell'allenamento e delle cose che ti hanno insegnato. Chi è stato la tua fonte di ispirazione, o anche la persona che ti è stata un po' da guida per le tue imprese e per imparare ad andare in profondità?
Allora, io mi sono sempre ispirato in realtà ai grandi del passato, come il nostro Enzo Maiorca, anche se mi trovo molto più in sintonia come filosofia dell'apnea a Jacques Mayol, il francese. Proprio per la parte legata al rilassamento e al vivere in simbiosi con il mare, con l'elemento acqua. La filosofia di Enzo Maiorca era una filosofia un po' diversa, era una filosofia un po' differente, era una filosofia di ok, vado giù, ma ci vado giù di forza in qualche modo, sfido l'abisso non si sfida, sfidi te stesso. Questa qua è una cosa importantissima. Durante il mio percorso ho avuto la fortuna di conoscere un atleta che adesso è un mio compagno di squadra, Michele Giurgola, che mi ha indirizzato fin dall'inizio verso la profondità, con cui ho avuto uno scambio veramente importante e mi ha insegnato molto. Oltre ovviamente a anche gli altri membri della nazionale, perché io sono stato il più giovane atleta a essere convocato in nazionale, quindi anche gli altri, ovviamente finché non ero competitivo, mi hanno supportato molto e mi hanno insegnato molto. Stefano Tovaglieri prima e Michele Tomasi dopo. Michele Tomasi è l'attuale CT della nazionale, mentre Stefano Tovaglieri lo è stato in passato, è stato il primo a convocarmi in nazionale, a darmi appunto fiducia. E infatti poi nel giro di pochi anni sono arrivati dei risultati incredibili. Ora siamo seguiti da Michele Tomasi, che è un ex atleta, è molto bravo, ci dà una mano anche dal punto di vista mentale, è un passo avanti, quindi sono molto contento di essermi circondato da persone così in gamba.
No, molto interessante il confronto che hai fatto tra Maiorca e Mayol, perché come ci hai spiegato loro due sono esponenti di due filosofie di apnea quasi opposte tra di loro. Da una parte Maiorca rappresenta uno stile di pura irruenza e cattiveria, sfida contro il mare, come ci hai detto, mentre Mayol vedeva l'apnea nella sua essenza più meditativa, quasi spirituale. E dicevamo che tu ti senti più vicino all'approccio meditativo di Mayol, specialmente dal punto di vista del rispetto dell'acqua e della sicurezza di questa disciplina, che è assolutamente cruciale. Tu in questa sfera più psicologica e mentale stai lavorando, o questa incredibile concentrazione che ci vuole per andare negli abissi ti è venuta naturale e ce l'hai sempre avuta?
Allora, in realtà, avendo avuto la possibilità di gareggiare già in passato, la gara è un elemento che non mi crea disturbo. Anzi, nella gara io riesco a performare meglio che in allenamento. E questo qua è un grande vantaggio, perché molti atleti appunto soffrono la competizione e le loro performance ne risentono parecchio. Io, avendo iniziato a gareggiare da piccolo, prima nel nuoto, poi nelle arti marziali, nel taekwondo, e avendo gareggiato anche a scuola, nell'atletica, eccetera, eccetera, mi ha dato quella spinta in più, diciamo, a livello mentale. Io quando entro in gara entro nel mio mood gara e mi concentro, un'attenzione incredibile per quello che devo fare, entro nella mia bolla e da lì non mi schioda nessuno. Questa qua è una cosa importantissima. Sì, mi dicevi, sicuramente io punto molto sul rilassamento. Ho lavorato e continuo a lavorare tuttora con professionisti che mi danno una mano dal punto di vista mentale, perché l'apnea è molto molto mentale come sport, quindi avere qualcuno che possa darti una mano o semplicemente guidarti con degli escamotage per costruire poi la performance penso sia fondamentale.
Questo forse ti ha fatto fare anche il salto di qualità. Oltre alla tecnica, all'allenamento e l'esercizio fisico, c'è anche proprio lo shift psicologico-mentale per riuscire ad arrivare a quelle profondità. E adesso che siamo entrati un po' più nei tecnicismi dell'apnea, volevo chiederti qualcosa che è applicabile secondo me a tutti gli apneisti e che potremmo rubare magari qualche consiglio e takeaway da parte tua. Qual è la tua routine pre-tuffo? Cioè, prima di un tuffo di 100 metri, cos'è che fai la mezz'ora prima?
Allora, questa cosa qua magari ti sconvolgerà, però io cerco di non crearmi una routine che non posso replicare, perché tutti i giorni sono differenti. Un giorno mi sveglio che magari ho dormito male, un altro, quindi andare a creare una routine mi limiterebbe in qualche modo. Io cerco di fare la mia vita normale fino all'ora prima del tuffo. Nell'ora prima del tuffo faccio un po' di stretching, un po' di attivazione, poi vado in acqua, vado sul cavo e vado giù. Non c'ho una vera e propria routine. Ci sono molti atleti appunto che mangiano in un certo modo, fanno tutte le cose in un certo modo. Questa cosa qua ho visto nel tempo che con me non funziona. Anzi, mi stressa e quindi di conseguenza andrei a perdere metri.
Interessantissimo, perché ognuno ha il suo modo di preparare le performance. Cioè, adesso questa cosa della routine, delle abitudini, è diventato uno status quo, cioè che tutti devono avere delle routine ripetibili. Ma uno si può trovare bene, magari quel giorno si sente di fare determinate cose, non deve necessariamente forzare una routine che non sarebbe di beneficio per la performance.
Bravo, secondo me è importante trovare il proprio equilibrio personale. Il mio è anche uno sport un po' particolare, il mio è uno sport outdoor in cui le condizioni meteo mare cambiano in base alla giornata. E il tuo stato psicofisico cambia in base alla giornata, ma come cambia in tutte le persone. Quindi andare a crearmi una routine quando magari so che da un momento all'altro potrebbe esserci corrente sottomarina, oppure onda, oppure vento, oppure andrebbe a sconvolgere quella routine e di conseguenza sarebbe assolutamente deleterio per quello che poi devo andare a fare in gara. È vero che l'atleta professionista dovrebbe essere in grado, dovrebbe essere allenato per tuffare in qualsiasi situazione. L'apnea profonda in special modo è uno sport in cui bisogna essere molto elastici, proprio perché le condizioni possono cambiare da un momento all'altro. Non è uno sport come l'atletica leggera o il nuoto, in cui sai che la piscina sono 50 metri. L'unica differenza magari potrebbe essere, che ne so, la temperatura dell'acqua, la temperatura dell'aria, l'umidità, queste cose qui, ma non hai cambiamenti significativi reali. noi invece da un momento all'altro possiamo avere, non so, la gara durante un periodo di luna piena, le maree sono diverse e quindi di conseguenza può esserci molta più corrente, di conseguenza anche là è importante, sono importanti le dichiarazioni, perché le nostre gare funzionano in questo modo: noi dichiariamo una quota che è segreta il giorno prima, una profondità segreta il giorno prima, alla quale magari ci siamo avvicinati durante gli allenamenti, oppure magari l'abbiamo anche superata. E in base alla dichiarazione che è segreta viene stilata una starting list che generalmente va dal più fondo al meno profondo, anche se adesso per le gare internazionali questa situazione è cambiata. La gara si svolge shallow, deep, shallow, questo significa meno profondo, profondo, meno profondo. Questo qua anche per una questione di audience, per tenere le persone o comunque gli spettatori più
engaged, attivi
nella
anche
competizione.
Per gli sponsor sicuramente ci sarà.
Probabilmente in futuro anche la dichiarazione della profondità verrà rimossa, quindi noi faremo una dichiarazione il giorno prima, verrà stilata la starting list, ma gli spettatori non vedranno la profondità che faremo, la vedranno in tempo reale, e questo contribuirà ad avere più visualizzazioni, più attenzione.
No, ovviamente l'obiettivo degli apneisti e dell'apnea è magari di essere sport olimpico in futuro, e si parte anche da engagement, attrarre audience di diverse età.
Diciamo che l'attrazione verso questo sport c'è già. Dal 2016, con l'avvento del dive high, dico avvento perché per noi è come fosse un avvento,
certo.
È questo drone subacqueo che scende oltre i 150 metri, per dire, in cui l'atleta viene seguito passo dopo passo, momento dopo momento, in diretta, e questa cosa qua ha rivoluzionato il nostro mondo, mentre una volta non aveva spettacolarità perché ovviamente veniva vista solo l'uscita, cioè la capovolta, l'entrata, l'inizio del tuffo e poi l'uscita. Ora invece si può guardare l'atleta che scende, che fa tutto il tuffo, lo si può guardare tecnicamente, che è una cosa spettacolare. Ritornando al fatto delle dichiarazioni, una volta fatta la dichiarazione non è che è sicuro che l'atleta arrivi giù oppure torni su e stia bene. La spettacolarità di questo sport è data anche dal fatto che il tuffo si può sbagliare. Il tuffo si sbaglia quando ci sono delle condizioni magari particolari per l'atleta in generale, e può capitare l'incidente, che è la cosiddetta samba o blackout.
Cos'è la samba, per chi non lo sa?
Allora, la samba è un altro termine,
esatto,
in gergo.
Martini, samba,
sì, sì. È un altro termine, diciamo, del nostro mondo. E la samba è un'uscita un po' tirata. Quindi cosa significa? Dopo apnee prolungate l'atleta esce fuori, si attacca al cavo, ma non è pienamente cosciente, ha finito l'ossigeno che ha a disposizione e quindi il corpo ha degli spasmi muscolari, che in passato appunto è stato coniato questo termine samba perché erano molto simili al balletto della samba, ecco. Ovviamente dopo la samba, se l'atleta non si riprende in poco tempo, subentra il blackout, che è un semplice arresto respiratorio che dura pochi secondi, come può durare anche un po' di più. Però noi siamo seguiti da un medico rianimatore sempre a bordo dell'imbarcazione e da un sistema di sicurezza brevettato che nel caso di difficoltà in profondità ci riporta in superficie. È un sistema di carrucole e di varicelli elettrici che da 100 metri, oltre 100 metri, ci riporta su oltre 2 metri al secondo.
Che a differenza dell'immersione con le bombole, tornare su a quelle velocità non è assolutamente pericoloso per gli apneisti.
Per gli apneisti non è assolutamente pericoloso tornare su a velocità importanti, appunto proprio perché scendiamo con il nostro serbatoio di aria e ritorniamo su con il nostro serbatoio di aria. Serbatoio di aria, ovviamente parliamo di polmoni,
certo,
non parliamo di bombole.
Con le bombole è quasi mortale, anzi probabilmente sì. Mortale tornare su troppo velocemente, devi andare molto graduale. E invece volevo chiederti quanto conta per arrivare ai tuoi livelli e per in generale addentrarsi all'apnea di profondità il talento, e quanto conta la predisposizione genetica, quindi capacità polmonare, capacità di compensazione.
Nel mondo dell'apnea siamo ben lontani da quello che è il limite umano ancora. più che altro perché è uno sport ancora definito di nicchia. Non c'è tantissima gente che fa. Sicuramente la predisposizione genetica in futuro farà la differenza. Mi viene in mente una particolare dote che hanno alcuni apneisti rispetto ad altri, che è la dote cosiddetta chiamata dell'hands-free. Hands-free significa che riescono a compensare le orecchie senza l'utilizzo delle mani, semplicemente facendo pressione all'interno del tappanaso o della maschera, o semplicemente muovendo i muscoletti delle tube.
E questo fa risparmiare energia?
Questo fa sicuramente risparmiare energie, fa avere una gestione della compensazione durante la discesa diversa, più millimetrica, perché parliamo di gestioni millimetriche a quelle profondità lì. Per quanto riguarda invece la parte del talento, il talento è sempre quello il discorso, cioè se uno ha talento ma fino a un certo punto. Il talento è una dote che sicuramente alcuni atleti hanno e altri no, ma il talento va anche coltivato e va anche allenato. Nulla può essere lasciato al caso, uno talentuoso arriverà comunque prima o poi a un limite e se non si allena rimarrà lì.
Sì, sì. E invece, visto che al talento bisogna unire anche un allenamento duro e meticoloso, volevo chiederti qual è il tuo allenamento fuori dall'acqua in piscina.
Allora, io mi alleno circa 3-4 ore al giorno di media, poi dipende che tipo di cosa devo fare. Inizio la stagione con una preparazione atletica generale, comune praticamente a quasi tutti gli sport, più simile magari a quella del nuotatore, ovviamente, perché con il nuoto, diciamo, una cosa che ci accomuna è appunto l'acqua. Quindi una preparazione più simile a quella di un nuotatore, quindi tra sessioni in palestra e in piscina. E soprattutto in piscina lavoro molto con l'apnea dinamica, proprio perché è un allenamento che ti permette di aumentare i tempi di apnea, che sono poi importanti quando andrai a portarli in profondità. In base alla periodizzazione lavoro maggiormente in palestra, a corpo libero e dal punto di vista dello stretching diaframmatico, muscolare, eccetera, eccetera. Mentre poi quando mi avvicino al periodo, diciamo, clou della programmazione.
Ovvero un mese prima della gara?
Anche più di un mese prima della gara. Entro nella fase dell'allenamento speciale, che è l'ultima fase, e quindi inizio a fare i tuffi in profondità, inizio a lavorare sulla tecnica di pinneggiata, tutti quelli che sono i lavori di fino praticamente, no? Tutti,
cioè,
i lavori
al dettaglio,
mirando al dettaglio, e questo qua è importante. Ovviamente mantengo rallento, ma mantengo le sessioni di palestra corpo libero e tuffo in profondità. E piano piano, step by step, mi avvicino alle quote limite.
Quindi vai spesso anche in mare aperto ad allenarti?
Almeno 3-4 mesi all'anno sono dedicati al mare. Ovviamente non si possono fare lunghe permanenze in mare, perché quando ci si allena in mare subentrano un sacco di cambiamenti a livello fisiologico, perché noi dobbiamo adattarci a quelle profondità lì. Per adattarci il nostro corpo attiva dei sistemi attiva dei meccanismi fisiologici che ci fanno perdere per esempio la massa magra, ci fanno diventare più elastici a livello muscolare, ma ci fanno perdere la massa magra, che in realtà il muscolo ci serve poi per tornare su da 100 metri. Oltre i 100 metri.
Cos'è che consiglieresti ad un adolescente che si vuole addentrare a questa disciplina?
Allora, se potessi consigliare a un ragazzo giovane che vuole avvicinarsi al mondo dell'apnea sportiva, consiglierei innanzitutto di farsi seguire, mai di fare le cose di testa sua, perché lo sport apnea può essere veramente rischioso. La sicurezza deve essere sempre messa al primo posto ed è importante appunto farsi seguire. Parlavo all'inizio del nostro talk di quando mia madre si impuntò sul fatto di vai a farti questo corso di apnea perché è importante. Io lì scoprì che l'apnea poteva essere uno sport rischioso. Appunto devo dire grazie a mia madre, che in quel momento ha avuto la lucidità di dirmi: vai a farti un corso di apnea, perché conoscere è importante. Quindi a un ragazzo giovane, che sicuramente la maggior parte dei ragazzi si avvicinano all'apnea sportiva perché magari prima sono dei pescatori,
come il sottoscritto
e quindi il pescatore in linea di massima è un po' abbandonato a se stesso, no? In qualche modo non fai corsi, autodidatta, non funziona. È una cosa che non funziona. Se decide di avvicinarsi al mondo dell'apnea sportiva, è giusto che si faccia seguire da persone qualificate e da professionisti.
Oggi siamo stati alla Y40 e chiunque sia stato sa dire che è una struttura unica nel suo genere. C'è acqua termale, profonda 42 metri, ci sono le condizioni letteralmente ideali per allenare tuffi in profondità. Secondo te una struttura di questo genere ti ha aiutato a fare il salto di qualità? O anche prima, semplicemente avendo questo equilibrio tra piscina e allenamento in mare aperto, riuscivi ad allenarti bene?
Allora, io ho avuto una grandissima fortuna. Tra tutte le fortune che ho elencato fino adesso, ne ho avuta anche un'altra. Allora, io sono salentino, ma mi sono dovuto trasferire per motivi lavorativi, qui a Padova, che il mare non c'è. Ho avuto la fortuna che proprio nel momento in cui mi stavo avvicinando a quote importanti già fatte in mare, hanno iniziato la costruzione di questa piscina incredibile, di questo parco giochi incredibile a neanche 20 km da casa mia. E sicuramente aver avuto la possibilità di allenarmi in una struttura del genere mi ha dato una marcia in più. Anche semplicemente per il fatto di riuscire anche durante il periodo invernale a mantenere un minimo di adattamento a quella che è la profondità. Quindi sicuramente è una cosa incredibile, questa struttura è pazzesca e penso sia stata, è e sarà di supporto a molti atleti che si avvicinano alle competizioni e che durante il periodo invernale possono dedicarsi a fare un po' di assetto costante in acqua calda, perché comunque durante il periodo invernale si lavora magari in piscina, ma in piscina magari normale, quella olimpica.
Parlavamo leggermente prima del rapporto tra apnea e pesca subacquea, e prima di essere un grandissimo apneista eri anche un pescatore in apnea. Continui a fare pesca subacquea o è una passione che hai lasciato un po' da parte?
Allora, la pesca rimane sempre il mio punto debole, perché io sono veramente appassionato sia di pesca con la canna che di pesca subacquea.
Di che tipo, con la canna? Curiosità mia.
Sia pesca in mare che pesca qui nei fiumi e nei laghi. Qui nei fiumi e nei laghi il carp fishing è sicuramente la pesca che mi piace di più. Più che altro il fatto di stare a contatto con la natura, dormire fuori, è molto bello. Dicevo appunto, la pesca è sempre stata il mio punto debole, perché avendo il mare a due passi da casa, avendo la possibilità di potermi gustare del pesce fresco durante l'estate, divertirmi nell'andare a cacciare, è sempre stato il mio punto debole. Sicuramente continuo a pescare quando ho del tempo libero, appunto. Purtroppo quando sono in periodo di pre-gara eccetera o di preparazione è veramente difficile riuscire a far coincidere entrambe le discipline, appunto perché l'apnea, specialmente la pesca profonda, ti stanca molto, ti sfinisce molto fisicamente, quindi le energie devono essere incanalate verso gli allenamenti poi che mi serviranno per andare a competere. Ma ogni tanto scappo e la pescata me la faccio.
Certo. E invece dal punto puramente tecnico, ci sono parallelismi tra le tecniche di pesca in apnea e la preparazione al tuffo dell'apnea profonda, o sono proprio due mondi completamente separati?
Io penso che siano molto simili. Siano molto simili. Sicuramente la preparazione per un tuffo fondo aiuta anche nel preparare un tuffo profondo di pesca. Sì, sono molto simili. L'unica differenza è appunto che nella pesca si pesca a quote più basse, parliamo massimo di 35-40 metri, poi c'è qualche folle che comunque pesca anche a 50, ma io reputo questi, che sono comunque dei grandi atleti, dei grandi pescatori, reputo un po' dei folli, perché io personalmente scendo a quote oltre 100 metri eppure non ho questa fiducia nell'andare a pescare in tana a 30 metri, a 35 metri, nonostante sono pienamente ho piena confidenza delle mie capacità. Il problema nasce nel momento in cui scendi a pescare a quote importanti e l'imprevisto, quando segui il pesce, sposti l'attenzione da te stesso alla preda e di conseguenza l'incidente è molto più facile che accada.
Certo, un incidente classico della pesca in apnea è avere quell'atteggiamento testardo di vedere magari un dentice che si sta avvicinando alla tua traiettoria di tiro e tu stai quei 10 secondi in più nell'aspetto, aspettando il pesce. Poi però devi tornare su, sì. E gli incidenti capitano quando ci si intestardisce in momenti di questo tipo. E torniamo a quello che dicevi tu prima, quando influisce una forza esterna.
Sì, purtroppo ogni anno si sentono un sacco di incidenti, purtroppo mortali, la maggior parte delle volte, accaduti a pescatori subacquei. Io penso che la sicurezza e il rapporto di coppia anche all'interno della pesca subacquea sia di fondamentale importanza. Purtroppo viene trascurato proprio per il semplice fatto che la maggior parte di questi pescatori subacquei sono semplicemente dei neofiti o degli autodidatti. Rivolgersi a qualche professionista che vi faccia anche un corso di apnea, che poi col tempo viene trasformato e le tecniche vengono applicate alla pesca, sia fondamentale.
Altra cosa fondamentale è quello che mi hai detto prima, il briefing che hai fatto a me e mio padre prima usciti dalla piscina, che mi ha fatto rendere conto di quanto fossi spericolato e stupido nelle immersioni che ho fatto gli anni scorsi senza prenderli in considerazione. Quindi per evitare questo volevo chiederti quanto è importante fare un'immersione con un compagno capace e pronto a ogni imprevisto.
È importante perché l'incidente è dietro l'angolo. Io faccio sempre, ai miei allievi faccio sempre l'esempio: tu andresti ad arrampicare senza cime, andresti ad arrampicarti su una montagna o su una parete senza cime di sicurezza? E mi rispondono tutti di no. Ecco, perché in mare non dovrebbe essere lo stesso. Avere un cavetto di sicurezza, un sistema di sicurezza in acqua, una boa, un sistema di sicurezza efficace, che ti tenga comunque vincolato al cavo. Avere un compagno capace e che faccia magari le tue stesse quote, le tue stesse performance, è importante, cioè è di fondamentale importanza, perché in caso di incidente deve essere pronto a intervenire e in quel caso salvarti la vita.
Hai visto che è un argomento così importante, proprio entrando nel dettaglio, vuol dire mentre tu stai facendo l'immersione, anzi spiegacelo.
Sì, allora, il rapporto di coppia funziona così: uno guarda l'altro, si dichiara prima la profondità che si vuole fare, quindi che ne so, io quel giorno voglio fare 15 metri, ok, ti dico: Martino, voglio fare 15 metri oggi, ok, metto il cavo a 15 metri, l'assistente dovrebbe scendere almeno a metà della profondità e seguirti negli ultimi metri.
Okay. Quindi quando il compagno che si è immerso a 15 metri sta risalendo
okay. Io ho l'assistente, si avvicina e fa con lui lo scorta negli ultimi metri. Questo perché? Perché negli ultimi metri dalla superficie si è più stanchi, si è consumato ossigeno e quindi si potrebbe incappare in una situazione spiacevole quale la samba o il blackout. Avere un compagno attento e pronto a prenderci, a portarci in superficie in un momento di difficoltà, ci può salvare la vita.
No, grazie Antonio, perché prima veramente quando me l'hai detto mi sono reso conto di quanto sbagliassi prima, ma soprattutto è una cosa che vorrei che tutti gli apnisti sapessero. Tutti quelli che fanno il corso lo sanno, ma tanti neofiti o pescatori in apnea magari non sanno queste piccole cose che devono essere veramente alla portata di tutti, quindi grazie mille. Tornando un attimo alle tue esperienze, volevo chiederti un'altra cosa che mi affascina. Oltre, tu dicevi prima, alle tante fortune che hai avuto prima, io invece invece le tante cose che mi affascinano sono i pensieri durante uno sforzo fisico. Ho parlato con triatleti, ho parlato con maratoneti. Cos'è che pensi durante un'immersione di 106 metri e 4 minuti di apnea?
Bella domanda. Questo è un discorso veramente importante. Allora, è difficile da spiegare, però ci posso provare. Adesso ti faccio fare un tuffo con me, ok? Proviamo questa cosa qua. Sicuramente durerà più di un minuto, ok?
Ok.
Allora, immaginati di essere disteso, oppure sì, disteso in superficie e di ventilare pancia in su. Ok, senti il sole che ti scalda la faccia e inizi a sentire, senti quel calore incredibile. Attacchi il lanyard al cavo principale, inizi a respirare, ti rilassi, senti il countdown, quindi partono i 3 minuti, 2 minuti, 1 minuto, 30 secondi, 10 secondi, tu fai l'ultima ventilazione, riempi i tuoi polmoni al massimo. Ti giri e inizi questo viaggio. Pinneggi, pinneggi, pinneggi. Arrivi a un certo punto, devi vincere questa forza, la spinta idrostatica dell'acqua, no? Arrivi intorno ai 30-35 metri e inizia la caduta. Quindi tu ti prepari, arrivi a 35 metri, stai fermo, piano piano rallenti e il tuo corpo inizia a sprofondare nel blu. Nel momento in cui sprofondi nel blu, inizi a lavorare mentalmente a livello tecnico su quella che è la tua gestione dell'aria che ti servirà per compensare. Mentre scendi, l'unica cosa che senti è lo strofinale del lanyard sul cavo, in un suono che diventa un zzzz. Cerchi di rilassarti completamente, di sentirti un tutt'uno con l'acqua. Chiudi gli occhi, ti rilassi e intanto stai precipitando nel blu. A un certo punto senti un allarme che solitamente lo attivi in modo che suoni 10 metri prima del piattello, in modo da riattivarti. Proprio nel momento in cui sei molto rilassato, senti questo segnale, un semplice beep, che ti fa riattivare. Apri gli occhi e vedi le linee sul cavo, sono delle semplici strisce di nastro adesivo che segnano che sei quasi arrivato sul piattello. A questo punto avvicini la mano alla cima, la senti scorrere in mezzo alle tue dita e a un certo punto pum, senti lo stopper che si ferma tra le tue mani. Ti giri, guardi il piattello, prendi con l'altra mano il cartellino, te lo attacchi sulla muta o te lo metti nella muta e inizia la risalita. Nel momento in cui inizia la risalita è il momento più importante. Perché? Perché devi riuscire a dosare le tue energie, non devi far divagare molto la testa, devi rimanere molto concentrato sul cavo. Ne abbiamo parlato prima, devi riuscire a gestire la fase narcotica. La fase narcotica subentra dopo le prime pinneggiate dal fondo. Inizi ad avvertire questa sensazione di euforia, a momenti ti senti invincibile, a momenti ti senti la persona più debole sulla faccia della terra. Ti possono passare dei pensieri discordanti nella tua mente. Ma cosa ci faccio qua? Ah sì, sono qui, devo portare a termine il mio tuffo. Ah, ok. Stai pinneggiando? Sì, sto pinneggiando. Come sto pinneggiando? Bene. È un self-talking continuo e molto focalizzato in quello che stai facendo. Normalmente succede anche di avere delle narcosi molto forti e difficili da gestire, quindi fai fatica addirittura a tenere magari gli occhi aperti e a tenerti concentrato. In quel momento non puoi irrigidirti, perché nel momento in cui ti irrigidisci stai perdendo secondi, stai perdendo minuti, perché a ogni contrazione muscolare subentra uno spreco di energie. Quindi devi cercare di rimanere il più rilassato possibile e di continuare la tua risalita. Rilassarti e pinneggiare, rilassarti e pinneggiare. Vai, 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 vai. Ogni tuffo in realtà è diverso da questo punto di vista. Poi piano piano riprendendo quota, ritornando verso la superficie, senti che la pressione non è più così forte. Senti ogni centimetro della tua pelle, del tuo corpo, che piano piano si riespande, e mentre ritorni verso la superficie senti anche la differenza di temperatura, che verso a quote inferiori l'acqua è più calda. Senti questa differenza e poi a un certo punto intravedi i safety, quindi questi apneisti fortissimi che ti vengono in soccorso e ti scortano negli ultimi 35-40 metri, la cosiddetta red zone. Vedi loro, ti rilassi, magari ti fanno un cenno per capire se ci sei o non ci sei. Tu non puoi interagire con loro, però li guardi, cerchi di metterli a fuoco e di capire come stai. Se sei stanco, se hai male alle gambe, se senti l'ipossia, se senti caldo, se senti l'ipossia che magari non ti fa ragionare bene. Fai tutto questi meccanismi per capire come stai in quel momento e poi ti concentri, ti riattivi e ti concentri nell'ultima fase finale, in cui ti avvicini al cavo, fai scorrere nuovamente la cima tra le tue mani, esci fuori, togli il tappanaso, gli occhialini e dai l'ok e cominci a respirare, cioè, ovviamente cominci a respirare. E niente, questo qua è...
Antonio, sono senza parole, ti giuro avevi i brividi durante l'immersione. Adesso posso dire che sono arrivato a 100 metri di profondità e nessuno mi può smentire.
Spero di essere riuscito a trasmettertelo in qualche modo.
No, ma ti giuro, non so se hai mai visto mentre parlavamo, ma ero proprio in uno stato di totale presenza. No, veramente incredibile, perché io avevo visto i tuoi video di quando hai fatto 106 metri monopinna, non mi ricordo se fossi seguito da un drone, ma hai fatto benissimo quel video, è
sì.
Proprio metro per
metro. Sì, infatti... sì, è il drone di Daivai.
Ah, ok. E quindi cercavo un po' di capire, ma cosa sta pensando adesso? Invece adesso mi hai proprio guidato, bellissimo, grazie veramente.
Sì, delle volte subentrano pensieri anche sulla tua vita quotidiana, sono semplicemente magari dei flash dovuti a chissà quale meccanismo, sicuramente sono amplificati dall'effetto narcotico.
No, però è importantissimo quello che dicevi sul self-talk. Non so se sia qualcosa che tu magari alleni, tra virgolette, o cerchi di perfezionare, però
sì,
è
sì.
Una cosa fondamentale. Avere quella vocina nella tua testa che ti motiva al posto che dirti tu sei un pazzo. Fantastico, veramente. Invece, hai mai avuto momenti proprio di paura durante un tuffo? O hai sentito di racconti di amici tuoi che hanno avuto momenti molto, molto delicati e pericolosi?
Allora, in realtà paura, no. Un po' di così chiamato sbattimento prima di un tuffo magari importante, quello sì. Però piano piano nel tempo riesci a gestire anche quella situazione. Magari ti svegli la mattina che sei un po' stressato perché devi fare un tuffo magari al limite, sai che è un tuffo impegnativo che ti porterà via un sacco di energie mentali e quindi magari lì prima di andare in acqua pensi e dici bah, ma chi me la dà a fare? È più questo che magari paura.
Quindi più prima del tuffo.
Più
che
prima del tuffo. È più lo sbattimento, magari cosiddetto sbattimento prima del tuffo, che non poi il tuffo stesso in realtà.
Okay.
Perché appunto cerchiamo di tuffare sempre in situazioni di massima sicurezza. Quindi in qualsiasi momento c'è qualcuno pronto a intervenire per salvarti la vita. Quindi la paura sì, ce l'hanno tutti. E sarei non sarei onesto a dirti che anch'io non ho paura, cioè che io non ho paura prima di un tuffo profondo. La paura è quell'emozione, quell'energia che poi quando sei giù devi riuscire a trasformare in energia positiva che ti aiuti a tornare in superficie.
È sana questa paura.
Sì, sì.
Ti fa rispettare questo sport ancora di più. E quindi non hai mai avuto situazioni di imprevisti o emergenze?
Ho avuto situazioni difficili da gestire anche mentalmente. Ho perso degli amici in mare e fortunatamente quando io non ero là con loro, però comunque amici stretti che facevano sia apnea pura che pesca. Li ho persi in entrambe le situazioni e non è facile, però è anche una scelta in realtà, no? Cioè, io ho scelto di fare questo nella vita e ho messo in preventivo il fatto che possano succedere incidenti.
Probabilmente questi incidenti che sono successi ai tuoi amici sono addirittura qualcosa che ti fa dare ancora più importanza alla sicurezza del tuffo, a non lasciare assolutamente niente al caso. È brutto da dire, ma quando succedono queste fatalità devono servire quasi da lezioni per non lasciare cioè avere rispetto per questa disciplina, non lasciare assolutamente niente al caso e quasi dire, poi io non posso parlare per la tua esperienza ovviamente, ma quasi dire magari lo faccio anche per voi, mentre sto facendo questa performance, era un tuo amico stretto, dici lo faccio anche per te perché ti volevo un bene dell'anima.
Sì, sicuramente sono sempre con me, è inevitabile, cioè...
Grande Antonio. E adesso, tornando un po' alle cose più belle, volevo chiederti qual è il tuo sogno da sportivo. Hai già raggiunto dei risultati che per avere 23-24 anni sono da tanto di cappello, però hai un sogno nel cassetto?
Il sogno nel cassetto sarebbe quello di sicuramente di vincere un mondiale. Però in realtà non è quello il mio sogno da sportivo. In realtà io sono veramente contento e soddisfatto di come sto vivendo la mia vita, quindi di conseguenza il mio sogno è quello di continuare in questa direzione, anche semplicemente a sognare, perché è importante.
Certo, no, io ho un rispetto incredibile nei tuoi confronti, come in tutti gli sportivi che hanno reso le proprie passioni una professione, perché ne parlavamo anche prima, magari un genitore spera che suo figlio faccia la solita carriera accademica, che in un certo senso è un po' quella che ho fatto io. Invece le persone che hanno una passione e fanno di quello un lavoro, io ho un rispetto incredibile, perché oltre a tutti i sacrifici che ci sono, c'è anche questo rischio professionale di non avere le tue stabilità. Però è questo sogno, questa passione, questi risultati che stai avendo che ti portano ad andare avanti. Quindi veramente io ho un rispetto incredibile nei tuoi confronti.
Grazie Martino, io ce l'ho nei tuoi.
Forse in altri aspetti, anzi non vedo l'ora di andare a pescare insieme, perché adesso abbiamo fatto il primo esperienza
abbiamo
insieme
fatto
di
il primo step,
esatto.
adesso
o piano, andare piano. A giocare a golf, e quello ti insegno io, è un po' più noioso secondo me per te che vai a 106 metri di profondità. Hai dei messaggi, richieste particolari da fare a chi ci ascolta o...
Allora, in realtà niente, sicuramente chi decide di avvicinarsi al mondo dell'apnea, lo ribadisco, si faccia seguire da qualcuno di preparato, non lasci nulla al caso, è una cosa molto importante. E poi niente, se volete, se avete voglia, seguitemi insomma su Instagram e Facebook. E anche qualcosa di YouTube, dai.
Infatti, no, sarei arrivato anche su quella dove possono trovarti online le persone. Antonio Mogavero su Instagram, Facebook. Io sono ovviamente tuo grandissimo fan su YouTube, ma questi sono i posti dove sì, le persone ti possono
diciamo
trovare.
Che su YouTube ho 3-4 video messi in croce, però insomma, dai, prima o poi proverò a incrementare... Anche...
magari qualche vlog a Sharm el Sheikh mentre tutti sono chiusi in casa per farli ingelosire un po'. No Antonio, guarda, è stato soprattutto quel viaggio che mi hai fatto fare a 100 metri che mi ha ancora lasciato senza parole, ma in generale è stata una chiacchierata meravigliosa, una giornata incredibile in tua compagnia. Sei una sirena in acqua, cioè io non ho mai visto una persona così a suo agio in acqua come ho visto te oggi. Grazie infinite per questa chiacchierata, veramente.
Grazie a te Martino per avermi invitato qui in studio, e veramente sono super soddisfatto di questa giornata, sono contento per te e tuo padre, per come sia andata la giornata, siete stati veramente bravissimi in acqua e siete riusciti a rilassarvi subito, c'è un margine di miglioramento incredibile e l'importante è comunque lavorarci sopra e impegnarsi, sono sicuro che in futuro faremo qualcos'altro insieme.
Grande Antonio, grazie mille.
Grazie a te, ciao ciao.
Grazie mille per aver ascoltato questo episodio di Passion Talks. Spero che vi sia piaciuto e vi ringrazio per averlo seguito fino in fondo. Se avete trovato valore in questa chiacchierata, il modo migliore per sostenere questo podcast è lasciare una recensione, condividerlo con gli amici a cui pensate possa interessare o condividerlo sui social media. Apprezzo tantissimo il vostro supporto e vi prego di contattarmi direttamente su Instagram o su Facebook se avete feedback o idee per migliorare i contenuti del podcast. Grazie a tutti e ci si rivede al prossimo episodio.